In vetrina.
Notizie in trasparenza.
Buon pomeriggio a tutti. Ci state ascoltando da Radio Yulm, questa è In vetrina. Sono le 16:54. Io sono Martina e qui con me in regia c'è Claudia e Gemma. Oggi parliamo di diverse notizie. Prima di tutto parliamo del Medio Oriente e di quello che sta succedendo in Israele e in Iran. Poi procederemo con Draghi e il piano per una nuova Europa e infine con il bonus psicologo. Restate con noi.
Radio Yulm.
Your way to play. Andiamo in Medio Oriente, dove sono moltissimi i movimenti degli ultimi giorni. Innanzitutto Netanyahu prepara la controffensiva ma evitando l'escalation. Poi abbiamo la spinta per le sanzioni all'Iran da parte degli Stati Uniti e dell'Unione Europea. E infine Iran afferma: se verremo attaccati vedrete un'arma mai usata. Vediamo appunto che... Abbiamo visto che ieri appunto Israele era pronto al contrattacco, leggiamo infatti sul Corriere della Sera, non abbiamo alternative e a dirlo sono i vertici di Gerusalemme. Gli USA provano a mediare e l'Iran replica, sarà ancora più dura. Continua quindi quella che è la discussione su quelle che saranno le prossime mosse dei paesi coinvolti e la volontà generale è ovviamente quella di contenere il conflitto il più possibile, però c'è anche da dire che né Iran né Israele sono pronte a stare in silenzio. Quindi possiamo vedere appunto in generale un clima di tensione. Ieri Israele appunto affermava: agiremo con saggezza e quello che vuole fare Netanyahu è individuare gli obiettivi significativi in Iran per dare una risposta dolorosa a quello che è stato l'attacco tra sabato e domenica notte contro Israele. Però quello che sta cercando di evitare è il conflitto regionale. La strategia è quella di far aspettare nervosamente l'Iran, che non deve sapere assolutamente quando sarà il prossimo attacco. Però diciamo che non è l'unica strategia, perché a quanto pare il Consiglio di guerra israeliano vuole una ritorsione immediata. Vediamo quindi anche una divisione interna inerente ai tempi di risposta, però ciò che è sicuro è la volontà di Israele di rispondere assolutamente. Oggi la risposta dell'Iran è arrivata con una minaccia, ovvero: se Gerusalemme attacca, siamo pronti ad usare un'arma mai utilizzata. D'altra parte, gli Stati Uniti si aspettano un'operazione limitata da parte di Israele su obiettivi militari in Iran e le basi in Siria delle milizie sciite armate da Teheran. E intanto Biden studia sanzioni per indebolire l'Iran e per evitare l'escalation, ma questo, come sappiamo, potrebbe anche irritare la Cina, che è il più importante acquirente di petrolio. Arriva quindi la proposta di legge denominata Iran-China Energy Sanction Act. Adesso facciamo però chiarezza riguardo a tutto quello che abbiamo detto fino ad ora e lo facciamo insieme a Nello Del Gatto, inviato della rivista di geopolitica East West. Nello, sei con noi? Ci senti?
Buon pomeriggio a voi, grazie dell'invito.
Grazie a lei per essere qua e per rispondere alle nostre domande. Allora, per quanto riguarda la reazione di Israele, è verosimile che Netanyahu risponda all'Iran, che a sua volta aveva risposto all'attacco israeliano all'ambasciata iraniana a Damasco? Perché quello che ci stiamo chiedendo un po' tutti è quanto può andare avanti questo gioco e fino a dove può portare.
Allora, innanzitutto noi non sappiamo ancora per certo, lo crediamo tutti, che sia stato Israele a colpire l'edificio accanto all'ambasciata dell'Iran, perché non era l'ambasciata dell'Iran, era un edificio civile nel quale era stato affittato un appartamento per i guardiani della rivoluzione iraniana. Infatti nel raid sono morti anche dei civili siriani che vivevano al piano di sopra e non sappiamo ancora se è stato Israele, perché Israele normalmente dichiara tutti questi suoi attacchi, lo ha fatto anche quando ha attaccato in Libano il numero 2 di Hamas a Beirut. Oggi invece su questa storia ancora non lo ha fatto. Contro Israele si puntò il dito anche quando fu ucciso Soleimani e poi si scoprì che furono gli americani. Quando a gennaio di quest'anno c'è stata la commemorazione di Soleimani, pure sì, ci fu un attentato quale morirono oltre 100 persone, pure si fece, si puntò il dito, sempre in Iran ovviamente, pure si puntò il dito su Israele, ma poi si scoprì che era stato l'ISIS K. Quindi diciamo che innanzitutto dovremmo capire chi è stato, tant'è vero che le Nazioni Unite, il Consiglio di Sicurezza ha condannato l'episodio, ma non ha condannato Israele perché non ci sono ancora prove chiare che sia stato lo Stato ebraico. La reazione è molto probabile che Netanyahu voglia rispondere, questo è chiaro, perché non può, è stato un attacco di una portata immane, un attacco fatto per distruggere con missili balistici, non era un attacco dimostrativo come si è detto, soltanto perché Israele possiede delle ottime armi di difesa, soprattutto gli scudi missilistici, che non è successo niente, poi c'è stato anche l'aiuto degli altri paesi, quindi sicuramente attaccherà, come e quando non lo sappiamo, probabilmente si attaccherà nei confronti di alcuni proxy, cioè dei gruppi. Oggi per esempio è successo che da Hezbollah è stato lanciato un drone che ha ferito 18 persone in Israele, probabilmente qualcuno morirà perché ci sono un paio che sono in gravi condizioni, speriamo di no, ma al momento è così.
Ok, e invece dopo l'attacco a Israele da parte dell'Iran appunto, USA e UE stanno studiando delle nuove sanzioni, però sappiamo che colpire Teheran vuol dire anche irritare la Cina e rischiare un aumento dei prezzi della benzina. Che prospettive si aprono in questo caso?
Ebbene, le sanzioni all'Iran sono state messe già da parecchio tempo, i governi poi americani, soprattutto quello democratico, ha cercato di ridurle per dare una nuova chance, ma poi si è scoperto che appunto insomma l'Iran non rispetta tutte quelle che erano le regole anche per le visite degli ispettori dell'AIA e tutto quanto. La Cina sì, potrebbe essere come dire, potrebbe essere risentita da questa situazione, ma la Cina fa mondo a sé, quindi insomma poi alla fine tende una longa manus su moltissimi paesi, ma poi alla fine tende a fare quello che vuole. È chiaro che qualsiasi sconvolgimento nel Medio Oriente porta aumenti di prezzi di benzina, anche se non parliamo soltanto di Iran, ma parliamo di altri problemi che ci sono nella regione, portano sicuramente degli sconvolgimenti nel prezzo della benzina.
Ok, e invece è verosimile che Israele prenda di mira obiettivi del programma nucleare iraniano e poi comunque è possibile che l'Iran abbia effettivamente l'arma atomica?
Secondo studi l'Iran ha la possibilità di realizzare una bomba atomica nei prossimi mesi, questo ovviamente sono indiscrezioni, sono analisi di persone che conoscono bene l'argomento, io non ho nessuno strumento per poter dire se ce l'ha o se lo avrà, sta di fatto che è possibile, visto che stanno arricchendo l'uranio, che arrivi a questo, su questo non c'è dubbio. È possibile che Israele attacchi delle strutture che possono servire a questo scopo in maniera tale da bloccarlo. Questo sì, è possibile, come è possibile che invece si astenga dal farlo e attacchi soltanto i proxy, cioè i gruppi che appoggiano l'Iran in tutto il Medio Oriente.
Ok, va bene. E abbiamo visto anche il sostegno da parte della Giordania e di altri paesi che normalmente non sono molto entusiasti di Israele, che però fanno fronte comune per difenderla. L'hanno definita la NATO del Medio Oriente. Ha senso questa definizione?
Ha senso come non ha senso? Ha senso perché comunque non ci dimentichiamo che alla fine la Giordania per esempio ha difeso un suo interesse legittimo perché i droni volavano sul suo territorio, quindi è chiaro, tant'è vero che sono morti 3 giordani, e quindi insomma è chiaro che era un suo interesse legittimo quello di evitare che ci fossero attacchi sul suo suolo, quindi questo ha portato ovviamente a un'azione da parte giordana, su questo non c'è dubbio. Altri paesi pure hanno lo stesso tipo di interesse perché l'Iran rappresenta una minaccia non soltanto per Israele, l'Iran rappresenta una presenza molto ingombrante per tantissimi paesi, non dimentichiamoci che soltanto da poco l'Arabia Saudita ad esempio ha ripreso i contatti con l'Iran, seppur guardandosi un po' a distanza, ecco, ancora non dandosi completa fiducia, quindi non dimentichiamoci tutto quello che c'è stato con l'Arabia Saudita che aveva fatto un embargo contro il Qatar. Il Qatar è l'unico che condivide il grandissimo giacimento di gas dell'Iran, quindi ci sono degli interessi nella regione che è chiaro che portano a decisioni autonome di diversi paesi.
Okay. Va bene, e sullo sfondo comunque rimane il conflitto in Ucraina. Zelensky continua a chiedere armi e lamenta un sostegno maggiore da parte degli alleati nella difesa di Israele, ad esempio in termini di difese aeree. È vero o si stanno facendo due pesi e due misure?
Io non sono molto esperto della questione Russia-Ucraina, le posso però dire che sicuramente c'è una diversa gestione sia degli aiuti che degli armamenti, anche perché parliamo di diversi modi di guerra, perché fra l'Ucraina e la Russia è sicuramente una guerra, la Russia ha attaccato l'Ucraina, sono due paesi che si contendono il territorio, che è un territorio ucraino e la Russia lo rivendica, mentre invece per quanto riguarda Israele fa una guerra contro un gruppo terroristico che usa armi da esercito ed è organizzato come esercito, ma usa anche dei sistemi di guerriglia, per cui per esempio si trincera negli ospedali, insomma in altre strutture civili, e usa i civili come scudi umani. Allo stesso modo è attaccato da ogni lato, perché al di là di Egitto, perché al di là di Egitto e di Giordania, Israele ha soltanto nemici intorno, insomma dal Libano alla Siria, è chiaro che ha difficoltà a poter gestire il tutto, e quindi anche dal punto di vista degli armamenti è diverso, perché la maggior parte degli attacchi sul suolo israeliano arrivano dall'aria, non c'è un dispiegamento di truppe, quindi insomma è un po' diverso le forze messe in campo, è un po' diverso il modo di fare la guerra.
Ok, va bene, io la ringrazio veramente tanto per essere stato con noi.
Grazie di avermi ospitato, a risentirci.
Alla prossima, grazie mille. Nello del Gatto, inviato di East West, noi adesso facciamo un po' di pausa, ci ascoltiamo Malumore francese di Michele Bravi e Carla Bruni, restate con noi.
Je veux un amour éternel, seulement pour un instant.
Maledetta mente, me ne andrò da te. Maledetta la mia mente che io non so evitare nemmeno il tuo odore stasera. Dimmi se posso avere di più dalla tua bocca erotica, e ti spiego perché ho bisogno di te. Come quando a parlare c'era solo il corpo sporcato dai sensi. Voglio solo un addio che profumi di malumore francese, dimmi cosa non va. Se la malinconia è mia, ma la colpa è tua. Sono notti francesi, menage a toi. Che la luna è mia, mia, tua, tua, sua. Può sparire dentro un'amnesia. Fare sempre l'amore per ore, per ore, per ore. Le strade più vuote, se c'è in fondo tu non ricorderai. Ti fumo la pelle le notti con me, con me.
Che palla fine non rimane niente. No, no, che palla fine mi rimane.
Malumore francese, dimmi cosa non va. Se la malinconia è mia, ma la colpa è tua. Sono notti francesi, menage a toi. Che la luna è mia, mia, tua, tua, sua. Puoi sparire dentro un'amnesia.
Con me
malumore fra
francese, dimmi cosa non va. Se la malinconia è mia, ma la colpa è tua. Sono notti francesi, menace a tua. Che la luna è mia, mia, tua, tua, sua. Puoi sparire dentro un'amnesia.
Radio Yulm, sono le 17.09, siamo sempre qui su In Vetrina. Io sono Martina, con me in regia sempre Gemma e Claudia e procediamo con le notizie. Draghi e il suo piano per una nuova Europa, perché l'ex premier afferma l'Europa agisca unita, proporrò cambiamenti radicali. Ma perché dice questo? Per Draghi l'UE si sta concentrando sulle cose sbagliate e la sua proposta è quella di un'Europa adatta al mondo di oggi e al futuro, e quindi delinea quali sono le priorità in questo momento. E infatti dobbiamo poter contare su tre cose principali. Prima di tutto, sistemi energetici decarbonizzati autonomi. Seconda cosa, la difesa UE integrata. E per terzo, una posizione di leadership nell'innovazione digitale. Diciamo che il problema principale che ostacola e ha ostacolato fino ad ora la buona riuscita dei piani UE per Draghi sta nel fatto che questa si è rivolta verso l'interno, vedendo se stessa come principale concorrente. Questo che cosa significa? Che i paesi UE si sono concentrati e relazionati l'un l'altro come se fossero rivali, senza volgere lo sguardo verso l'esterno. E tutto questo è collegato anche a un altro problema, che sono le regole per gli investimenti, che si basano solamente su un mondo che non c'è più, un mondo vecchio, che è molto diverso da quello che oggi vediamo, soprattutto dopo Covid e guerra. Dice Draghi che adesso ci troviamo in un mondo in cui è tornata la competitività tra le grandi potenze. Per questo i paesi non rispettano le regole e l'Unione Europea è stata colta di sorpresa. A fronte di questo Draghi ribadisce più volte che bisogna innanzitutto rimanere uniti e prosegue dicendo che bisogna stabilire una strategia complessiva e ambiziosa. Questo appunto è il piano di Draghi per l'Unione Europea. E niente, rimanete con noi che ora ascoltiamo She's a Rainbow dei Rolling Stones.
Yeah.
dei Rolling Stones. Adesso continuiamo con le notizie, parliamo del bonus psicologo e dei tagli operati a riguardo. Leggiamo sulla stampa infatti articolo di Paola Russo: il bonus psicologo fa anche all'aziende, ma il fa anche bene alle aziende, ma il governo taglia, solo uno su 50 ne avrà diritto. Di che cosa stiamo parlando? Il bonus psicologo è un contributo erogato dallo Stato che sostiene le spese relative a sessioni di psicoterapia che non tutti riescono a permettersi, ma che possiamo dire essere fondamentale. Il bonus è stato introdotto nel 2022 dal governo Draghi per aiutare i cittadini più colpiti dagli effetti comunque della pandemia, però diciamo che sono cambiate un po' di cose a riguardo, perché originariamente nel 2022 al bonus erano destinati 25 milioni e adesso i fondi sono scesi a 5 milioni per il 2023 e 10 milioni per il 2024. Questo significa che veramente in pochi potranno usufruirne e infatti ci sarà posto per 6-8 mila terapie sulle 400 mila richieste attese. Vediamo che sono molte le opinioni a riguardo. David Lazzari, presidente dell'Ordine degli Psicologi, ci tiene ad affermare quanto sia importante e fondamentale questo bonus, il quale deve partire dalla scuola, includendo una psicologia scolastica e lo psicologo di base. Leggiamo anche Laura Paolin, sempre sulla stampa, che scrive: ora però non bloccate i fondi. Lei evidenzia appunto l'impatto sia terapeutico sia economico del bonus psicologo, perché molte persone non si rivolgono ad uno specialista per le condizioni economiche che non sono sufficienti. Quindi il bonus permette una maggiore accessibilità alle cure psicologiche in Italia, che dovrebbe appunto essere un diritto. L'impatto, come detto prima, è anche sull'effettiva salute mentale dei partecipanti, oltre che il loro, appunto, la loro condizione economica, perché diminuisce la sintomatologia ansiosa e depressiva e soprattutto migliora il benessere psicologico, aumentando la produttività. Ed è anche per questo che a livello finanziario è importante il bonus. Quindi, come abbiamo potuto capire in generale dalle parole di Laura Parolin e Davide Lazzari, ciò che emerge da queste parole è la necessità di incrementare i finanziamenti per ampliare il bonus. Comunque noi vedremo nei prossimi giorni come si evolverà la cosa e rimanete con noi. Radio Yulm.
Radio Yulm.
Your way to play. 17:17, io sono Martina, con me sempre in regia Claudia e Gemma. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di In Vetrina e niente, continuate ad ascoltarci Radio Yulm.
In Vetrina.
Notizie in trasparenza.